ad alta voce. Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Koncharov. Traduzione di Paolo Nori.
Un giorno, dopo il riposo e il sonno quotidiano, Oblomov voleva alzarsi dal divano e non poteva. Voleva parlare e la lingua non gli ubbidiva. Spaventato, mosse una mano per chiedere aiuto. Se avesse vissuto solo con Sakhar, avrebbe potuto telegrafare con la mano fino al mattino e sarebbe morto, cosa che si sarebbe saputa il giorno dopo. Ma l'occhio della padrona di casa vegliava su di lui come l'occhio della provvidenza. Non aveva bisogno dell'intelligenza, le bastava l'intuizione del cuore per capire che Ilya non stava bene. E questa intuizione le era appena balenata che Aniscia volava in vettura a chiamare il dottore e la padrona di casa posava sulla testa di lui del ghiaccio e toglieva in un colpo da un armadietto misterioso tutti gli impacchi, tutto quello che per abitudine e per tradizione le sembrava si potesse usare in quel caso. Anche Sakhar aveva fatto in tempo allora a mettersi uno stivale, così con uno stivale si era dato da fare insieme al dottore, alla padrona di casa e ad Aniscia intorno al signore. Ilya Ilyich aveva ripreso conoscenza. Gli avevano tolto del sangue e poi avevano dichiarato che era stato un colpo apoplettico e che lui avrebbe dovuto condurre un altro tipo di vita. La vodka, il vino, la birra e il caffè, con poche rare eccezioni, e tutto quello che era grasso, la carne e le cose piccanti, gli furono vietate, e al loro posto gli fu prescritto del moto quotidiano e di dormire poco e solo di notte. Senza la vigilanza di Agafia Matveevna, niente di tutto ciò si sarebbe realizzato. Ma lei seppe introdurre questo sistema sottomettendovi tutta la casa, e ora con la furbizia, ora con le carezze, allontanò Oblomov dalle tentazioni del vino, dal sonno pomeridiano, dai grassi pasticci. Appena si metteva a sonnecchiare, cadeva una sedia nella sua stanza, così, o si rompeva una stoviglia vecchia che non si usava più, oppure i bambini si mettevano a fare un gran baccano. E se questo non bastava, echeggiava la mite voce della padrona di casa che chiamava Oblomov e gli chiedeva qualcosa. Il sentiero del giardino fu continuato fin dietro la casa e Ilya Ilyich ogni mattina e ogni sera ci faceva una passeggiata di 2 ore. L'accompagnava lei e se lei non poteva, Masha o Vania o quel vecchio conoscente, il mite, rispettoso e accondiscendente Alexeyev. Ecco Ilya Ilyich che se ne andava pian pianino per il sentiero appoggiandosi alla spalla di Vania. Vania era già quasi un giovanotto, con l'uniforme del ginnasio tratteneva la fatica e il suo passo energico e veloce adeguandosi all'andatura di Ilya Ilyich. «Beh, torniamo dentro, Vanyushka», disse. Si diresse verso la porta. Comparve sulla sua strada Agafia Matveevna. «Dove va così presto?» chiese lei senza fargli strada. «Come presto? Abbiamo fatto 20 volte avanti e indietro e da qui alla staccionata sono 2 verste. Quante volte l'avete fatto?» chiese lei a Vanyushka. Vania si confuse. «Non dire bugie, guardami!» lo minacciò lei guardandolo negli occhi. «Lo vedo subito, Ricordati di domenica, non ti lascio andare.» «No, mammina, è vero. Abbiamo fatto 12 giri. Che razza di un truffatore, disse Oblomov. Tu non hai fatto altro che strappare dei rami da caccia. Ero io che contavo. No, vada ancora. Non è anche finito di preparare la zuppa di pesce, decise la padrona di casa e gli chiuse la porta in faccia. E Oblomov, volente o nolente, contò ancora 8 giri e poi andò nella sua stanza. Lì, su un tavolo grande e rotondo, fumava la zuppa di pesce. Oblomov si sedette al suo posto, da solo sul divano. Vicino a lui, a destra, su una sedia, Agafia Mavdeyevna. A sinistra, su una piccola sedia da bambini con la cintura, avevano messo a sedere un bambino di 3 anni. Di fianco al bambino stava Masha, già una ragazza di 13 anni, poi Vania e alla fine quel giorno anche Alexeyev sedeva di fronte a Oblomov. «Aspetti, mi dia il piatto che le metto un'altra acerina, me ne è capitata una così grassa», disse Agafia Mavdeyevna, mettendo nel piatto di Oblomov una cerina. Dopo pranzo, niente e nessuno avrebbe potuto impedire ad Oblomov di coricarsi sul divano. Perché non dormisse, la padrona di casa gli serviva lì sul divano il caffè e lì sul tappeto giocavano i bambini e Ilya Ilyich, volente o nolente, doveva prendere parte ai loro giochi. Per un attimo era calato il silenzio. La padrona di casa era andata in cucina a vedere se era pronto il caffè. I bambini si erano messi tranquilli. Nella camera cominciò a sentirsi un russare, prima quieto, come in sordina, poi più forte, e quando Agafia Mavdeyevna era comparsa con la caffettiera fumante, l'aveva colpita un russare simile a quello che si sente nelle isbe delle stazioni di posta. Aveva scosso la testa in segno di rimprovero verso Alexeyev. «L'ho svegliato, ma non sente», aveva detto lui per giustificarsi. Lei aveva posato in fretta la caffettiera sul tavolo, aveva raccolto da terra Andriusha e piano piano l'aveva messo sul divano di fianco a Ilya Ilyich. Il bambino si era messo ad arrampicargli sopra, era arrivato fino alla faccia e gli aveva afferrato il naso. «Ehi, cosa, chi è?» aveva detto in fretta Ilya Ilyich dopo essersi svegliato. «Lei dormiva e Andriusha si è arrampicato su di lei per svegliarla», aveva detto affettuoso la padrona di casa. «Quando mi sono addormentato», si era giustificato Oblomov prendendo in braccio Andriusha. «Pensa che non abbia sentito che con le sue manine si arrampicava su di me? Io sento tutto». «Delinquente, mi prende per il naso. Te la do io. Aspetta un po', aspetta», diceva Oblomov accarezzando e coccolando il bambino. Poi l'aveva messo sul pavimento e aveva fatto un sospiro che aveva riempito la stanza. La padrona di casa portò il suo lavoro e cominciò a far andare il suo ago avanti e indietro, guardando di tanto in tanto Ilya Ilyich e ascoltando con il suo udito fine se non ci fosse qualche disordine, qualche rumore, se non litigavano per caso in cucina Zakhar e Anisha, se Akulina lavava i pavimenti, se non scricchiolasse il cancelletto nel cortile, se il guardiano non fosse scappato in albergo. Oblomov, a poco, si era sprofondato nel silenzio e nella meditazione. Questa meditazione non era né sonno né veglia. Spensieratamente lasciava vagare i pensieri in libertà, non si concentrava su nessuno, ascoltava tranquillo il regolare battito del cuore e di tanto in tanto socchiudeva gli occhi come uno che non guardava niente di preciso. Era caduto in uno stato indefinibile e misterioso, una specie di allucinazione. L'uomo ogni tanto ha questi brevi momenti di fantasticheria nei quali gli sembra di rivivere qualche momento già vissuto. Non sa se abbia già visto in sogno quel che gli sta passando davanti, se l'abbia vissuto prima e l'abbia poi dimenticato, ma lo vede. Le stesse persone che siedono intorno a lui sono quelle che sedevano allora. Le stesse parole erano già state pronunciate tempo prima. L'immaginazione non ha la forza di riportarlo là. La memoria non risuscita il passato e stuzzica soltanto il pensiero. Questo era quello che succedeva allora a Oblomov. Lo avvolgeva una pace che già un'altra volta, chissà dove, aveva provato. Oscillava un pendolo a lui conosciuto. Si sentiva il crepitio del filo spezzato. Si ripetevano delle parole note e dei sussurri. «Non riesco proprio a infilare l'ago. Mascia, prova un po' tu che hai gli occhi buoni». Pigramente, meccanicamente, come in sogno, aveva guardato il volto della padrona di casa e dalle profondità della memoria era sorta un'immagine nota, venuta chissà da dove. Aveva ritrovato il momento e il luogo in cui aveva sentito quella voce e aveva visto il grande salotto oscuro della casa paterna illuminato da una candela di sego e la sua povera mamma seduta a un tavolo tondo insieme alle sue ospiti. Cuciono in silenzio. Il padre va avanti e indietro in silenzio. Il presente e il passato si sono mescolati e fusi. Gli sembra che una nuvoletta nuoti come allora nel cielo azzurro, che soffi lo stesso venticello di allora dalla finestra e giochi con i suoi capelli. Il tacchino di Oblomovka passeggia e strilla sotto la finestra. Il cane abbaia. Deve essere arrivato un ospite. Che sia arrivato Andrei con il padre da Verklievo sarebbe per lui un giorno di festa. Veramente deve essere lui. I passi si avvicinano, la porta si apre. Andrei, dice Oblomov. Ed effettivamente di fronte a lui c'è Stolz, ma non un bambino, un uomo fatto. Oblomov tornò in sé. Di fronte a lui c'era veramente, non era un'allucinazione, c'era veramente Stolz in carne e ossa. La padrona di casa aveva afferrato svelta il bambino, aveva tolto il proprio lavoro dal tavolo e ha portato fuori i ragazzi, era sparito anche Alexeyev. Stolz e Oblomov erano rimasti a tu per tu, a guardarsi a vicenda in silenzio, immobili. Stolz lo trapassava con gli occhi. «Sei proprio tu, Andrei?» chiese Oblomov in un modo appena percettibile per l'agitazione, come si può chiedere solo alla propria amante dopo una lunga separazione. «Sono io», disse Andrei piano. «Sei vivo? Stai bene?» Oblomov lo abbracciò, stringendolo forte. «Ah», rispose lui, facendolo durare a lungo e riversando in questo «ah» tutta la forza della tristezza e della gioia a lungo represse nell'anima e che forse dal momento della loro separazione mai aveva espresso per nessuno e per niente. Si sedettero e si guardarono ancora negli occhi. «Stai bene?» chiese Stolz. «Adesso sì, grazie a Dio». «Sei stato malato?» «Sì, Andrei, ho avuto un colpo, davvero». «Dio mio», disse Andrei con spavento e commozione, «ma senza conseguenze. Solo la gamba sinistra non ubbidisce bene», rispose Oblomov. «Ah, Ilia, Ilia, cosa ti succede? Ti sei lasciato andare del tutto. Cosa hai fatto tutto questo tempo? Non è uno scherzo, sono passati più di 4 anni da quando ci siamo visti l'ultima volta». Oblomov sospirò. «Perché non sei andato a Oblomovka? Perché non hai scritto?» «Cosa ti devo dire? Mi conosci, non chiedermi niente», disse tristemente Oblomov. «È sempre qui, in questo appartamento», disse Stolz guardandosi intorno. «Non ti sei trasferito?» «Sì, sempre qui. Ormai non vado più via». Come? È deciso? Sì, è deciso. Strolz lo guardò fisso, poi si mise a pensare e a camminare avanti e indietro per la stanza. E Olga Sergeyevna? Sta bene? Dov'è? Si ricorda, non finì di parlare. Sta bene. E si ricorda di te come se vi foste separati ieri. Adesso ti dico dov'è. E i bambini? Anche i bambini stanno bene. Ma Dilia, tu scherzi a dire che ti fermi qui? Io sono venuto per te, per portarti là, con noi, in campagna. No! «No!» cominciò a dire Oblomov abbassando la voce, guardando la porta, evidentemente agitato. «No, per favore, non cominciare neanche, non dire niente!» «Perché? Che cos'hai?» cominciò Strolz. «Tu mi conosci. Mi sono imposto da tempo questo compito e non cedo. Fino ad ora mi hanno distratto altri affari, ma adesso sono libero. Tu devi vivere con noi, vicino a noi. Io e Olga abbiamo deciso così. Così sarà. Grazie a Dio t'ho trovato così e non peggio. Non ci speravo. Su, andiamo. Sono pronto a portarti via con la forza. Bisogna vivere in un altro modo. Tu sai come?» Oblomov ascoltava questa tirata con impazienza. «Non gridare, per favore. Parla piano, lo pregò. Di là cosa? Sentono. La padrona di casa può pensare che io voglio veramente andar via. Beh, allora, che lo pensi?» «E come si fa?» lo interruppe Oblomov. «Ascolta, Andrei», aggiunse ad un tratto con decisione, con un tono inconsueto, «non fare tentativi inutili. Non provare a convincermi. Io resto qui». Strolz, meravigliato, guardò il suo amico. Oblomov lo guardava con tranquillità e con decisione. «Tu sei finito, Ilia», disse. «Questa casa, questa donna, tutto questo modo di vivere, non è possibile. Andiamo, andiamo!» Lo prese per una manica e si mise a tirarlo verso la porta. «Perché vuoi portarmi via? Dove?» disse Oblomov facendo resistenza. «Via, da questa fossa! Da questo pantano, alla luce, all'aperto, dove c'è una vita sana, normale», insistette Strolz in tono duro, quasi imperioso. «Dove vivi? Cosa sei diventato? Ritorna in te. Davvero è questo il modo di vivere al quale aspiravi? Dormire con una talpa nella sua tana? Ricorda di tutto...» «Non ricordare. Non rivangare il passato», disse Oblomov. «Non torna», lo disse con un pensiero sul volto, con piena coscienza delle proprie idee e della propria volontà. «Cosa vuoi fare di me? Con quel mondo dove tu mi vuoi trascinare, io ho chiuso per sempre. Non si uniscono due parti che si sono separate. Sono attaccato a questa fossa per il mio punto debole. Se ci separi, mi uccidi. Ma guardati intorno. Dove sei? E con chi? Lo so, lo sento. Andrei, io sento tutto, capisco tutto. È molto tempo che mi vergogno di esistere. Ma non potrei seguirti sulla tua strada, nemmeno se volessi. Forse l'ultima volta era possibile. Adesso...» Abbassò gli occhi e tacque per un attimo. «Adesso è tardi. Vai e non perdere tempo con me. Io sono degno della tua amicizia, Dio mi è testimone, ma non sono degno delle tue cure». «No, Ilia, tu mi dici qualcosa, ma non mi dici tutto. E io, ad ogni modo, ti porto via. E ti porto via proprio perché sospetto...» «Ascolta», disse, «mettiti addosso qualcosa e andiamo da me. Stai da me una sera. Ti racconterò molte cose. Tu non sai quel che si prepara adesso da noi. Non hai sentito?» Oblomov lo guardò interrogativamente. «Tu non vedi nessuno. Me l'ero dimenticato. Andiamo, ti racconterò tutto. Sai che qui al portone, sulla carrozza, mi aspetta... La chiamo? Olga. Sf- sfuggì d'un tratto Oblomov spaventato. Era perfino cambiato in volto. «Per carità, non farla entrare! Vai via! Addio, addio, per carità!» Spinse quasi via Stotz, ma lui non si muoveva. «Non posso presentarmi da lei senza di te. Le ho dato la mia parola, mi senti, Ilia? Se non è oggi, sarà domani. Puoi rimandare, ma non mi cacci via. Domani, dopodomani, ma ci rivedremo.» Oblomov taceva, la testa bassa e senza avere il coraggio di guardare Stolz. «Quando? Olga me lo chiederà.» «Andrei», disse Oblomov con una voce tenera, supplicante, abbracciandolo e appoggiandogli la testa sulle spalle. «Lasciami per sempre, dimenticami.» «Come per sempre?» chiese Stolz, meravigliato, liberandosi da quell'abbraccio e guardandolo in faccia. «Sì», sussurrò Oblomov. Stolz indietreggiò di un passo. «Sei tu, Ilia», lo rimproverò. «Tu mi respingi. E per lei, per questa donna?» «Dio mio», gridò quasi come per un dolore improvviso. «Questo bambino che ho visto. Ilia, Ilia, scappa via da qui. Andiamo via presto, come sei caduto. Questa donna, cos'è lei per te?» «Mia moglie», disse tranquillo Oblomov. Stolz impietrì. «E quel bambino è mio figlio. Si chiama Andrei in tuo onore», disse Oblomov tutto d'un fiato. E respirò tranquillo, dopo aver scaricato il peso del proprio segreto. Questa volta fu Stolz a cambiare in volto e a fare andare intorno a sé gli occhi stupefatti, quasi instupiditi. D'un tratto di fronte a lui si era aperto un abisso. Era venuto su un muro di pietra ed era come se Oblomov non ci fosse, come se fosse sparito dalla sua vista, sprofondato. E lui sentì quell'angoscia cocente che prova un uomo quando corre agitato a incontrare un amico dopo una lunga separazione e viene a sapere che da tanto tempo il suo amico non c'è. Che è morto. «Morto», disse lui meccanicamente con un sussurro. «Cosa devo dire a Olga?» Oblomov sentì queste ultime parole. Voleva dire qualcosa, ma non ci riuscì. Prese entrambe le mani di Andrei e si abbracciarono in silenzio, forte, come ci si abbraccia prima della battaglia, prima della morte. Questo abbraccio soffocò le loro parole, le loro lacrime, i loro sentimenti. «Non dimenticare il mio Andrei», furono le ultime parole di Oblomov, dette con voce spenta. Stolz uscì in silenzio. Lentamente e sopra pensiero attraversò il cortile e si sedette sulla carrozza, mentre Oblomov si sedeva sul divano, appoggiava i gomiti al tavolo e si copriva il volto con le mani. «No, non dimenticherò il tuo Andrei», aveva pensato Stolz con tristezza attraversando il cortile. «Tu sei morto, Ilia. Non serve a niente dirti che la tua Oblomovka non è più nel deserto, che è venuto il suo momento, che su di lei cadranno i raggi del sole. Non ti dirò che tra 4 anni ci passerà la ferrovia, che i tuoi contadini lavoreranno alla sua costruzione, che il tuo grano sarà portato coi vagoni all'imbarco e che là ci sono le scuole, l'istruzione. E poi, no, ti spaventeresti dei raggi di una nuova felicità. Ti farebbero male agli occhi. Non sono abituati. Ma porterò il tuo Andrei dove tu non sei potuto andare, e con lui potremo realizzare i nostri sogni di gioventù. Addio, vecchia Oblomovka», disse voltandosi per l'ultima volta verso le finestre della piccola casa. «Ha finito di vivere». «Cosa hai trovato?» chiese Olga e le batteva forte il cuore. «Niente», rispose Andrei in modo secco e brusco. «È vivo? Sta bene?» «Sì», disse Andrei malvolentieri. «Perché sei tornato così presto? Perché non mi hai chiamato e non me l'hai portato? Lasciami andare». «Non si può». «Cosa fanno là?» chiese Olga spaventata. «Si è forse aperto un abisso. Me lo dici?» Lui taceva. «Ma insomma, cosa succede là?» «Oblomovismo», rispose cupo Stolz, e alle successive domande di Olga conservò fino a casa un cupo silenzio.